Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sono Angela Lischetti di Pastiglie d'Umanità. Oggi abbiamo al telefono e quindi in collegamento con noi Gaia De Vecchi, la professoressa De Vecchi. Ciao Gaia.
Ciao, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Ecco, docente in Università Cattolica e insegnante di religione. Allora Gaia, noi oggi mettiamo sul piatto un argomento di attualità, partiamo da qualcosa che è appena successo, e cioè un dissing. Ma che cos'è?
Al dissing è che sembra un qualcosa di assolutamente rivoluzionario, anche perché usa questo termine inglese che fa molto esterofilo, molto nuovo, in realtà è un litigio pubblico tra due persone di spicco. E non è niente di nuovo, perché se noi andiamo a ripercorrere la storia dell'arte, della letteratura e anche della teologia, di scontri pubblici ce ne sono stati parecchi. Quindi questo dissing, molto in voga in questi giorni tra due rapper abbastanza noti, quantomeno noti al mondo giovanile, sta facendo parlare di sé, ma non è nulla di nuovo.
Certo, quindi è sostanzialmente uno scambio di insulti, di accuse in rima, ecco, no? Piuttosto violento, ecco, giusto?
In questo caso specifico sì, perché sono due rapper, quindi sì. Uno scambio in rima, uno scambio dal mio punto di vista cantato con tante di virgolette, perché appartenendo a un'altra generazione la musica per me è altro. È comunque un linguaggio giovanile, e quello che lo differenzia da altri litigi pubblici è proprio l'uso del linguaggio estremamente volgare, e un linguaggio che non va a colpire soltanto l'altro interlocutore, ma una serie di relazioni dell'interlocutore.
Questo è triste.
La compagna, i figli, eccetera. Quindi non è uno scontro uno a uno, non è scontro uno a molti che non c'entrano in questo litigio.
Certo.
E questo è già grave.
È grave ed è piuttosto pesante, perché fin quando, appunto, come dici tu, si tratta di uno scontro tra due persone, anche se insomma anche lì forse mettere tutto in piazza, litigare delle volte è anche sano, giusto? Qualcuno dice che il litigio è la migliore comunicazione, quindi va bene.
Sì.
Ecco, però, e poi ci sono anche insulti intelligenti, no? Mi viene in mente, non mi ricordo quale fosse il cantante che diceva sei portatore sano di intelligenza, ce l'hai, ma non ti fa niente, no? Cioè, così, sì, usare l'ironia in modo simpatico. Ma quando diventa però appunto personale, addirittura coinvolge moglie e figli o ex fidanzate che sia, insomma, diventa pesante.
Sì, diventa pesante, anche perché in questo caso il linguaggio è davvero un linguaggio semplicemente scurrile. E mentre abbiamo nella storia esempi di litigi pubblici, che rimangono litigi pubblici, poi possiamo soffermarci sull'importanza del litigio, del conflitto anche come qualcosa di costruttivo, questo linguaggio scurrile non considera l'altro in quanto altro,
sì.
Semplicemente la parola lo blocca,
sì.
Mentre appunto nella storia per insultare si cercava di conoscere l'altro, andare a colpirlo nei punti deboli, si cercava un insulto originale. Qualche giorno fa scrivevo appunto di D'Annunzio che, insultato da Marinetti, risponde a Marinetti che è un cretino fluorescente.
Bello.
Allora, l'espressione è meravigliosa, tanto più se la pensiamo in quell'epoca in cui la fluorescenza era nuova, quindi un cretino che si vede anche di notte, un cretino nuovo, una nuova forma di essere.
Di cretinismo.
Esatto. E tra l'altro cretino fluorescente è davvero geniale come espressione,
certo.
È un insulto, certo, e poi parleremo appunto del ruolo dell'insulto, dell'insultare l'altro, ma non è una parolaccia stereotipata.
Poi sai cosa colpisce Gaia? Il fatto che in questi insulti, no, tra Tony F e Fedez, è venuto fuori proprio il discorso, cioè uno attacca l'altro su che cosa? Sui suoi insuccessi, sulle donne che ha avuto, appunto sugli affetti anche più cari, no? Ho visto una frase che dice: la prossima figlia devi chiamarla Sconfitta, perché quella bimba che ha Fede si chiama Vittoria, e non assomiglia a tuo figlio, che si chiama Leone, perché tu sei un coniglio. Cioè, adesso voglio dire, farà ridere anche i bambini dell'asilo, ma fa anche un po' piangere una roba così, o no?
Sì, decisamente. Ma proprio questo dissing, e ribadisco, lo chiamo dissing in questo caso, è proprio il fallimento anche di quella forma paradossalmente preziosa che è il litigio.
Certo, senti, ho letto una cosa su Doppio Zero, non lo so, di Bianca Terracciano, che mi ha colpito, perché lei dice, state attenti, perché dietro queste cose in realtà c'è il mercato, e va bene, questo lo sappiamo, però spesso lo dimentichiamo, no? È un po' così. Per cui lei dice, esiste una sorta di strategia della saturazione che coincide casualmente con la Fashion Week di Milano. Quindi mettete insieme questi rap che siano con le social media, due maschi alfa più una bionda, in questo caso la ex moglie, metteteci anche la pubblicità, perché dentro a queste canzoni compaiono pubblicità a due bibite, e allora avete tantissime visualizzazioni, non so, una 230.000 in 5 ore, quell'altro 3 milioni in 24 ore, no? E giocando appunto in realtà su cose specifiche, cioè vengono nominate esattamente le droghe, entrano i brand, ecco, poi dietro, questo non lo immaginavo, ci sono gli ultra per l'uno del Milan, per l'altro della Roma, ci sono frasi tolte dal Pokémon, insomma c'è dietro un mercato che magari io non lo riconosco perché non sono di quella generazione, ma chi è di quella generazione o anche più giovane riconosce in fretta e quindi fa comprare, fa consumare. Questo mi ha scioccato.
Sì, assolutamente, è un dissing che noi di fatto alimentiamo, il fatto stesso che per esempio chi ne abbia parlato su Facebook, pur senza nominarli, in qualche modo ho fatto pubblicità, pur anche se il mio post era critico, insomma, certo, di lontananza. Siamo tutti in questa morsa di comprare, siamo considerati semplicemente consumanti e ogni via per farci consumare è buona. Quello che dicevi, i giovani, io non riconosco, siamo di un'altra generazione. Il guaio è che i nostri giovani riconoscono solo parzialmente la pubblicità o il brand che c'è dietro, ma vengono formati.
Già.
Quindi non tutto è così esplicito da dire, cito una bibita, un paio di scarpe come in altri. Molto spesso questa pubblicità è proprio occulta,
sì,
però li forma.
Sì, li forma e poi non si rendono conto che... infatti io non vorrei demonizzarla, penso che anche tu sia di questo parere.
No, cioè, no, esatto, non serve a nulla.
Esatto, non è questo che vogliamo fare.
Capire invece è necessario.
Esatto, litigare va bene, la lite è buona, specie quando naturalmente tiene presente che devi litigare con l'altro e non contro l'altro, poi insomma ci sta tutto, il conflitto fa parte, e va anche bene una musica che sia un po', qualcuno dice la musica del dolore, adesso mi sembra un po' tanto, però una musica che comunque manifesti disagio, e se tutti i ragazzi o tutti o quasi tutti l'ascoltano è perché evidentemente risponde a un bisogno, e su questo nessuno di noi, no?
Qui apriremmo il grande capitolo del disagio giovanile, magari invitate un'altra volta.
Ecco, perché sarebbe molto interessante invece andare dentro qua, che poi appunto è talmente vasto questo tema. Però detto questo, forse bisognerebbe anche ragionare un po' appunto la questione della vendita del disco, che poi non so come, non è certo il disco in vinile, quindi è tutt'altra storia, ma in qualche modo la vendita di prodotti, la vendita della persona, la vendita insomma, no? Basta dire che se tu chiami una persona oggi e ha un agente, te la cavi raramente sotto i 10.000,
sì.
È vero? Ecco, anche solo per fare una testimonianza umanitaria, cioè di tutt'altro tipo,
sì,
quindi
sì.
La cosa fa pensare, non so se tutti sono coscienti di questa cosa.
Non credo, né nella generazione più giovane né nella mia, tua, nostra generazione un pochino più adulta, ecco, giusto per far capire agli ascoltatori, ho 50 anni. Non è chiara, perlomeno in tanti miei coetanei, anche questa questione del che siamo perennemente consumatori, home consumers, e quindi qualsiasi cosa in realtà ha il doppio fine.
Sì, questo è, se poi pensiamo, la butto lì, poi non voglio neanche fermarmi un secondo, che siamo in mezzo a guerre che minacciano il nucleare, tutte queste questioni diventano ridicole, no?
Ah, sì.
Ecco.
Ma sono anche una strategia per focalizzare l'attenzione di gran parte della popolazione su un litigio tra due persone.
Sono d'accordo.
E non farli pensare invece ai veri problemi. Ma funziona così, la comunicazione funziona così, se guardiamo anche davvero gli ultimi 5 anni, senza andare a pescare troppo nel momento di grandi manovre della finanziaria o di grandi problemi, ci viene proposto un gossip, che può essere anche un gossip violento come un'uccisione, pensiamo a certi delitti.
Certo.
In Italia, quanto spazio è stato dato sui media, altri che passano assolutamente sotto silenzio.
Certo.
Proprio nei momenti in cui invece la popolazione dovrebbe essere attenta a questioni nodali, e invece ci si concentra, il telegiornale ci propone servizi su servizi di quel singolo omicidio.
Che poi magari anche tragico, per carità, e vuol dire tanto, però...
Però si fa pornografia del dolore laddove invece c'è bisogno che la popolazione sia attenta ad altro. Quindi è una mancanza di rispetto su duplice.
Certo. Ci fermiamo per una pausa musicale. Sì. Ecco, rieccoci con Gaia De Vecchi, docente della Cattolica. Senti una cosa, Gaia, stiamo parlando di, diciamo, dell'ultimo dissing tra due rapper. E stiamo anche dicendo però che spesso questi litigi, finti litigi, veri litigi, non lo sapremo mai, servono a coprire qualcos'altro, no? Cioè la stampa, poi non è neanche solo la stampa, ormai sono più i social, mettono in giro queste cose qua perché coprono altro. Però c'è una cosa che mi sciocca sempre. Poco fa sentivo da una radio cattolica una canzone dove veniva fuori, non mi ricordo neanche bene il titolo perché l'ho sentita di traverso, ma diceva: se tu non fai come dico io, ti meno, sappi che ti meno. E non era neanche una canzone particolarmente violenta. Allora, questa cosa sulla donna, cioè questa violenza, questo insulto continuo sulla donna che deve essere in qualche modo stuprata, se non fisicamente, almeno mentalmente, no? Deve essere inibita, deve essere bloccata nella sua vita. Ma come mai va avanti così tanto tra i ragazzi?
La risposta più che altro sarebbe un po' complicata. Semplicemente perché non si fermano tanto sul senso delle parole. In realtà va avanti tra i ragazzi, e allora quelli più attenti, sia maschi che femmine che ho normalmente in classe, criticano, ma poi ascoltano comunque, perché se non ascoltano non fanno parte, non fanno parte del gruppo, sono emarginati. E in altri casi invece mi si risponde: ma sì, ma è soltanto una canzone. Questo soltanto una canzone non è vero, perché ancora una volta noi siamo formati da tutto quello che ci sta intorno. Il fatto spesso di sapere a memoria determinate parole, di rivolgersi alla donna sempre con appellativi che si riferiscono a una presunta attività sessuale a pagamento.
Sì, o comunque spregiativi.
Sì, in realtà ci forma la nostra identità, forma il modo in cui ci aspettiamo di essere guardati dagli altri. Ecco, quindi
cioè tu dici loro non ci pensano veramente, non... E quindi cosa vuol dire? Dunque, la musica è già ridotta quasi a zero in un rap, perché è quella sempre quella, non è, ecco, raramente si modifica, più che altro magari la voce che viene un po' manipolata, talvolta anche molto bene, è anche molto orecchiabile, molto bella. Ma poi se le parole anche non vogliono dire tanto, insomma, io ho visto una frase di questo Lil, non so se neanche un uomo o una donna, Lil Wayne, che dice: non mi interessa di essere giudicato, solo di essere ascoltato. È questo il messaggio allora?
Sì, fondamentalmente vogliono essere ascoltati, e la rima, il rap, adesso non sono assolutamente un'esperta, per quello che è la mia esperienza con i ragazzi, io non è proprio il mio genere musicale. A loro piace, perché comunque c'è una tecnica dietro, non tutti sono capaci di fare rap, allora ci provano, è comunque una sfida, mentre su una musica classica o sai strumare lo strumento o ti impegni a studiare in un certo tipo, non tutti hanno l'accesso.
Certo.
Mentre sul rap ci tentano, poi chi ha un attimo di dote in più ci si impegna, è comunque una sfida per loro il rap. Ed è comunque una non musica, mi perdonino gli amanti del rap, per me è una non musica che fa parte un po' del modo in cui vi stiamo educando, cioè alle robe più semplici. Proprio un'educazione anche... Non vuoi leggere il libro, va bene, guardi il film. Non è la stessa cosa.
Certo.
Sono due linguaggi totalmente differenti.
Sì, questa cosa è vera, questa cosa è vera. Cioè noi tendiamo a semplificare la vita dei giovani, ma perché noi non abbiamo fatto poi queste fatiche così terribili? Perché vogliamo semplificare quella di coloro che si affacciano alla gioventù? È strano,
non lo so.
Cioè non veniamo dalla guerra, capito cosa voglio dire, no?
No, anzi, paradossalmente io che sono cresciuta con dei genitori che non arrivavano dalla guerra, ma quasi, insomma, sono andati appena finita la guerra, quindi erano proprio, loro sono dei boomer, non io. anche questa distinzione delle varie generazioni è importante, proprio, appunto, io sono del 73, non sono una boomer, i miei genitori invece lo sono.
Certo.
Quindi io sono stata educata in maniera abbastanza rigida dai miei, mi hanno fatto sudare, cioè, no, sudare no, non è giusto.
Ti hanno dato dei livelli alti da superare, no?
Esatto,
sì,
esatto. Non mi hanno certo fatto trovare la pappa pronta, invece la mia generazione, io non ho figli, ma proprio la mia generazione, sì, la X, ha semplificato e difende fin troppo questi ragazzi, li rende incapaci poi di affrontare il mondo reale.
Ma anche perché io dico sempre questa cosa, avendo appunto un po' di figli, quando tu semplifichi troppo ai figli, praticamente gli passi il messaggio che loro valgono poco, che non hanno molte forze, che non ce la faranno mai da soli e hanno bisogno del tuo aiuto, no? Cioè io sono rimasta colpita in questi giorni, Gaia, non so quale università ha pubblicato una rimostranza dicendo che non possono più rispondere al telefono a tutte le richieste perché hanno un tot di genitori degli alunni all'università che chiedono informazioni. Cioè, voglio dire,
sì,
siamo a sto punto.
Davvero, fra qualche giorno ci sarà l'Open Day in una notissima università di Milano, in cui insegno, quindi il nome è presto detto,
certo,
e non vengono più i ragazzi, vengono i genitori.
Pazzesco.
Allora io capisco il genitore di chi viene da di un fuorisede, che magari arriva dalla Sicilia, dalla Puglia, voglia venire su a vedere un attimo, perché la
certo
Sicilia è di un certo tipo, non soltanto la retta, ma anche la casa, la vita, l'alloggio, insomma. Ma il genitore dei milanesi è ora che... Basta.
No, davvero.
A 19 anni è il ragazzo che deve andare all'Open Day, non il genitore.
Ecco, vedi, noi siamo per forza, alla fine siamo andati a finire qui, perché questo è uno dei temi che sta sotto al rap, no? Cioè, è apparentemente la musica e parole di gruppi, di persone che contestano un certo modo di vivere e sono abbastanza violenti, insomma, alla fine, violenti nelle parole, intendo dire, però alla fine la violenza è questa. Però alla fin fine è un po' una musica di persone che si trovano la strada spianata, non è così dirompente, allora, rispetto alla realtà sociopolitica.
Per quello che ne so io, e davvero ribadisco la mia profonda ignoranza, il rap nasce davvero invece in un strato sociale in America
basso,
proprio come denuncia sociale. Avendo acquisito nel corso degli anni invece una buona orecchiabilità, appunto chiunque può orecchiare e ricordare quantomeno il ritornello, ha pian pianino perso quella sua forza di denuncia sociale,
certo,
per diventare prodotto commerciale in cui noi stessi siamo commerciati.
Esatto, diventiamo consumatori e produttori, i famosi prosumer,
sì,
no?
Sì,
quello.
Sì,
ecco, ribadendo che dentro forse questo modo di fare musica, non sempre, perché per esempio a me è piaciuta quella cosa di Eminem, sparerei alla luna ma sono occupato a guardare le stelle, ci sono delle frasi che sono carino, che sono veramente belle, o altre che anche queste un po' ironiche. Volevo ringraziare tutti coloro che hanno migliorato la mia vita uscendone. Quelle cose,
sì,
insomma, no?
Ecco, questo è un dissing intelligente, non insultare la compagna e i figli.
Esatto, sì, certo, è qui che volevo arrivare. E però hai come la sensazione che dentro ci sia un po' di mollezza, ecco, Cioè, no, non sono canzoni che portano, te la dico proprio facile facile, a cambiare il mondo, a modificare la realtà, a lottare per un mondo migliore. Ecco, sono cose che ti fanno un po' sorridere, se hai 2-3 milioni di visualizzazioni in 24 ore vuol dire che c'è qualcosa che t'attrae anche, no? Che t'appiccica dentro, che ti porta dentro. Appunto, ci sono tante cose quindi che portano dentro, però alla fine non hai l'impressione che sia una musica e parole, insomma parole e musiche che possono cambiare la situazione, ecco. È ancora un po' uno stare dentro una realtà e consumare e andare avanti così, e forse anche, la dico la parola cattiva, un po' di voyeurismo, no?
Quello sicuramente,
sentirsi in prima fila. Hai sentito quella canzone di ieri, la quarta, la quinta, l'ultima che ha fatto l'altro giorno quel cantante in risposta a quell'altro? Ecco, hai sentito cosa ha detto? Cioè è un po' così, e dovendo dire l'altro sì è vero ho sentito, basta, si sentono accolti i due.
Sì sì, in questo momento è una delle dinamiche di identità e di riconoscimento sociale.
Sì, ecco, queste sono le due parole giuste. Sì.
Mentre parlavi pensavo a questo, sono anche canzoni che parlano spesso di una situazione individuale, mentre tu e io siamo cresciute a canzoni che denunciavano situazioni sociali.
Vero.
In cui noi ci riconoscevamo, mentre qui è esattamente il contrario, dalla situazione individuale si passa poi al sociale. Sempre che qualcuno aiuti i ragazzi a passare poi al sociale, come qualcuno ha aiutato noi a passare dal sociale all'individuale.
Sì, questo è molto giusto, è una cosa a cui non avevo pensato, ma effettivamente è così. È vero che nella musica ciascuno, quasi anche nella musica classica, no? Esprime il proprio disagio, no? Nella lirica per esempio, anche nelle storie della lirica c'è dentro qualcosa di individuale, però è sempre dentro un contesto più ampio, mentre questa è una musica che affronta molto il proprio dolore, la propria coscienza, no?
Esattamente.
Ecco, e qualche volta anche discorsi come la propria droga, i propri soldi, il proprio sesso, l'utilizzo del proprio sesso, non una cosa di diciamo di una generazione o almeno di una parte della generazione. Eppure se viene così visualizzata vuol dire che poi alla fine tocca tantissime corde comuni.
È anche vero che se pensi a noi per ascoltare l'ultima canzone, che ne so, di Guccini, di De André, ma anche di qualcuno internazionale, dovevamo andare a procurarci il vinile.
È vero.
Dovevamo uscire di casa, avere il soldino, andare a comprarci il vinile, avere a disposizione il giradischi in quel momento. La possibilità che hanno questi ragazzi di cliccare è totalmente diversa, quindi non sono paragonabili.
È vero, non devi neanche uscire. È vero. Ci fermiamo per una seconda pausa musicale. E rieccoci, Gaia De Vecchi, docente della Cattolica, insegnante di religione. Stiamo parlando di musica rap, e in particolare partiamo dall'ultimo dissing. Tra l'altro, visto che dissing è un termine dello slang afro-statunitense che deriva dalla parola mancanza di rispetto, no? Tanto che loro dicono proprio dissare come sinonimo di insultare e di offendere. E ho letto recentemente, mi pare su Avvenire, un bell'articolo che diceva che se è vero che la musica ha valore terapeutico, e anche questa musica, come se una cosa raccontata dall'esterno tu la possa vedere meglio, insomma, no? Le emozioni non espresse che tendono a esplodere se tu non le vedi bene, e si diceva che anche questo tipo di musica, per quanto aggressivo, può essere utile per educare, e si fa riferimento a Novara, c'è una rap app, così si chiama, una community che fa degli eventi pubblici, e parlava molto bene di questo rap, perché diceva, in fondo che cos'è? Attenzione, è un esercizio di sintassi, è un esercizio, per quanto infantile, metrico. C'è un utilizzo di figure retoriche e poi si affrontano dei temi che alla fine rischiano di restare, avremmo detto una volta, dei tabù, no? Cioè le famiglie disfunzionali, i temi sociali più spinosi, le relazioni difficili. Quindi alla fine è una forma di coscienza critica. Ora, va bene anche una lettura forse di questo tipo, se è vero che qui a Novara, in questo rap up, viene utilizzata proprio per dei ragazzi che sono in difficoltà. Che dici?
Sì, è vero, anche i miei colleghi di lettere usano spesso i testi dei rap proprio per insegnare le rime, per insegnare la metrica. per obbligare i ragazzi a pensare a delle figure retoriche di un altro tipo. Però parliamo di un rap seguito appunto da un adulto, di un rap che diventa comunitario, sociale, non qualcosa di semplicemente commerciale.
E di insultante.
Semplicemente, esatto.
E parliamo di questo allora, parliamo di questo, sì. Gaia, come si potrebbe invece suggerire un modo di, diciamo, litigare, no? Di portare avanti delle liti che non diano danni? Cioè un modo allora, di, con la musica intendo dire, ecco, poi personalmente ci saranno tante modalità.
Allora, prima che ancora con la musica, io l'anno scorso ho fatto con i ragazzi di terza media un bellissimo progetto in cui abbiamo preso coscienza tramite un'associazione che si chiama Medianos, che tra l'altro è anche un gioco in scatola, ma ci sono altre associazioni,
sì.
E poi citerò anche parole ostili, in cui abbiamo messo a fuoco che il fatto che il conflitto fa parte del quotidiano. Da che ci alziamo a ora di cena e anche dopo ovviamente c'è un conflitto. C'è modo e modo di reagire al conflitto, che rimane comunque vitale, e di fronte al conflitto possiamo usare un linguaggio, come diceva Rosenberg, sciacallo o giraffa. Ovvero, c'è un conflitto, io devo dire a te Angela che mi ha dato fastidio questa tua cosa, posso dirtelo con un linguaggio sciacallo, cioè un linguaggio aggressivo,
sì.
Che ti mortifica. Tu come reazione rispondi anche tu in maniera violenta.
Certo.
Io la stessa, lo sciacallo, proprio perché lo sciacallo come animale in natura è quello che mangia i resti degli altri, insomma.
Sì.
C'è invece il linguaggio giraffa, ed è usata la giraffa, è presa come esempio la giraffa perché ha il collo lungo e vede lontano e ha il cuore molto grande. Io posso dirti la stessa identica cosa, quindi esprimo la mia emozione, non la tengo repressa, te la comunico, ma con un linguaggio gentile. E allora tramite questo laboratorio, una serie di giochi interattivi, i miei ragazzi hanno imparato, hanno iniziato a imparare a affrontare l'emozione, il disagio, il conflitto con un linguaggio che tiene in conto l'altro e che, se io ti dico lo stesso disagio in forma di linguaggio giraffa, fa reagire te in maniera giraffa. Ecco, quindi prima ancora che la musica è proprio insegnare a questi ragazzi e anche noi adulti, perché poi i leoni da tastiera o forme, certo, di violenza nel linguaggio ce li abbiamo anche noi, seppur magari...
No, vero, non ce li abbiamo, sì, certo.
In misura diversa non li abbiamo, anzi in certi momenti siamo anche peggio dei ragazzi, proprio che dal linguaggio passa la prima forma di relazione. Che poi è un linguaggio sempre, lo dico, verbale, assolutamente, quello che diciamo, ma anche non verbale, anche il togliere il saluto a una persona, eliminare una persona, bloccare una persona sui social,
certo,
sul telefonino.
Anche solo da WhatsApp, certo.
Sì, io ho un conflitto, tu e io litighiamo e io invece di affrontare ti blocco, quindi tu non puoi più comunicare con me.
Anche il ghosting è un altro sistema violentissimo.
Sì? Il ghosting è violento e fa di quei danni psicologici enormi.
Terribile.
Quindi davvero alla base proprio ricomprendere che la parola detta e non detta è essenziale nel nostro vissuto, perché è quello che fa passare al mondo esteriore quello che è il nostro mondo interiore.
Certo, no, giustissimo. Poi sai, se tu usi, come ho visto una frase della Marrakesh, il rapper, se non sei pronto a mordere è inutile che ringhi, cioè quell'altro non può reagire bene, no? È vero, certo, che stiamo parlando di una canzone, va bene, se invece gli dici a quell'altro, una frase che mi è sembrata simpaticissima, usi la testa per separare le orecchie, se l'ignoranza volasse i tuoi ti darebbero da mangiare con la fionda, è più la simpatica, no?
Sì, esattamente il punto da cui siamo partiti, c'è modo e modo di litigare pubblicamente, il linguaggio osceno, scurrile, non aiuta, e non aiuta l'altro, non aiuta la relazione, ma non aiuta neanche chi usa questo linguaggio.
Senti, i ragazzi però ti farebbero questa obiezione, ma perché devo pensarla così complicata? Perché non posso agire distinto, no? Perché hanno un po' questa idea. Ma perché io devo star dietro a pensare cosa pensa quell'altro?
perché se facessimo tutto questo, quello che in classe risponderei, proviamo a rispondere distinto. Nel giro di pochissimo verrebbe fuori il mercato del pesce e ne uscirebbero feriti.
Certo.
E quindi davvero quel minimo, l'istinto sicuramente c'è, esiste, l'emozione c'è, esiste, la ragione c'è, esiste. L'importante è educare la pancia, il cuore, il cervello in maniera più o meno equilibrata. Quando educhiamo una sola di queste tre parti, la persona, che sia il ragazzo, che sia l'adulto, prima o poi cade.
Certo, ma anche perché il litigio in fondo che cos'è? È il tentativo di spiegare in modo complicato e gridando cose semplici che si possono dire sottovoce, solo però se c'è questa predisposizione a comunicare, perché se non c'è allora va avanti il litigio, no? Ma il litigio quando mai ha risolto qualcosa?
Però paradossalmente il litigio, quando io litigo con qualcuno, è perché la presenza, quell'atteggiamento di questo qualcuno mi ha ferita, ma è qualcuno a cui tengo.
Vero.
Per cui io litigo soltanto quando tengo a quella persona.
Vero.
E mi sento autorizzata, e adesso una nota da teologa, a litigare con Dio. Il litigio con Dio per me è essenziale, perché mi aiuta davvero a fare pulizia dentro di me e comunque gli sto dicendo mi interessi ancora, cioè mi interessa stare in relazione con te. Questa cosa non la capisco, questa cosa mi dà fastidio, aiutami. Se io litigo con le persone davvero solo se la persona mi interessa, se la persona non mi interessa non la lascio,
quindi mi piace questa chiusura, no? Cioè il litigio positivo, no? Che vuol dire che magari non si conosce bene la situazione da affrontare, magari non si conosce bene la questione in sé, però vuol dire che se bisticcio, se alzo la voce, vuol dire che mi sento ferita, mi sento ferito, però l'altro, quello che ho davanti, mi fa da specchio e in qualche modo mi interessa, mi sta a cuore.
Certo.
Questo mi sembra una bella... Ecco, dovrebbe anche la musica, in questo caso il rapper, magari il rap, venire dietro e dire ma vediamo se non c'è qualcosa anche da imparare dalla saggezza popolare, perché stiamo facendo un discorso di saggezza popolare, giusto Gaia?
Sì, assolutamente.
Ecco, cioè è voluto, alto, ma alla fine una qualsiasi persona anziana, magari poco colta, ci direbbe con parole semplici queste cose qua. Mi viene in mente quando, ti ricordo, non so se viene in mente, devi risalire i nonni, quelle parole che oggi è un po' un linguaggio vintage, no? Li chiamavano villani, grulli, babbei, a seconda del punto dell'Italia, farabutti, canaglia.
La professoressa di filosofia ci chiamava infingardi.
Fingardi. Poi c'erano quelli che dicevano mascalzone, più cattivo era manigoldo, malandrino, o il fannullone a scuola. Il filibustiere era una parola che sentivo molto usare da bambina, non la sento più, lavativo, eccetera. Erano tutte parole che sicuramente volevano un pochino insultare, ma avevano un qualcosa di colto. Adesso, caspita, se tu cominci a dire quella tr di tua, della tua donna, è insopportabile da ascoltare.
Sì.
È insopportabile,
sì.
No? Ti pare?
Tra l'altro, davvero, un linguaggio che si è ridotto a poche centinaia di parole.
Vero.
Tutte le parole che hai detto prima, se io domani in classe le propongo ai miei ragazzi, anche di quinta superiore,
non le conosco.
Una, due, dai.
Sì, sì. Ecco, vero, questo è molto giusto. Cioè, oltretutto il linguaggio riduce moltissimo la sua possibilità di comunicazione, perché alla fine se tu usi poche parole, come diceva Don Milani, non comunichi più.
Sì, e perdiamo tutte le sfumature che sono quello che danno colore alla nostra esistenza.
E poi senti quanto è bello sto italiano, vediamo di usarlo tutto.
Davvero.
Io sono sempre ammirata quando incontro qualcuno che sa parlare l'italiano da Dio, che usa tutti, non so, 100 aggettivi, e io appunto ne conosco 100 ma ne uso 2, questo è il dramma, no?
Sì,
mentre loro
vero,
ne conoscono 1000 e ne usano 100. Va bene, ti ringrazio tantissimo Gaia, abbiamo esaurito il tempo.
Grazie a voi dell'invito,
ecco,
e della chiacchierata.
Mi sa che ci risentiamo, perché questo tuo sguardo sulla giovani che vengono avanti, no? Su questi ragazzi scolari, studenti, è importante mantenerlo vivo, perché altrimenti continuiamo a parlare di una gioventù che non c'è più, no? Che è diventata trentenne, quarantenne, e come se fosse uguale, invece le modifiche sono veramente tante, giustamente, come la storia vorrebbe. Grazie Gaia.
Grazie a voi.
Ciao, grazie
buona
a tutti.
Buona settimana, buon tutto.
Benissimo, buon tutto, anche per me.